Sì, buongiorno a tutti. Sì, ho preparato la proiezione in PowerPoint, ma faremo senza. Quello è un ausilio che ci consente di seguire un po' più, in modo molto più sì, schematico, ma anche più fotografico, se permettete, quello che condividiamo. Comunque, possiamo fare a meno. Siamo arrivati ad un punto cardine della narrazione del libro degli Atti, perché, come ricordiamo, in questo libro i protagonisti principali non sono gli Apostoli, ma è lo Spirito Santo, abbiamo più volte detto, tant'è che possiamo dare una descrizione del libro dicendo che è i fatti dello Spirito Santo attraverso gli Apostoli e non solo. E la sezione che abbiamo appena conclusa domenica scorsa con Gabriel riguardava appunto la testimonianza degli apostoli in Giudea, in Gerusalemme, in Giudea e in Samaria. E stiamo un po' seguendo lo schema che aveva stabilito il Signore Gesù quando ha detto che mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria, fino all'estremità della terra. E stiamo seguendo questo schema, così come esposto nel libro. E nella prima sezione, quindi fino al capitolo 12, l'interprete principale era Pietro, era un po' lui il protagonista, e adesso questo ruolo di protagonista viene passato a Paolo, anche se l'abbiamo già visto Paolo nei capitoli precedenti, anche se ritroveremo Pietro nei capitoli successivi, in modo particolare al capitolo 15, dove ci sarà la conferenza di Gerusalemme, ma adesso è Paolo che viene un po' messo in evidenza con i suoi viaggi missionari. E quello che stiamo per vedere stamattina, il capitolo 13, è un inizio, è proprio il prologo di quello che saranno poi una serie di viaggi missionari che affronterà Paolo. E stamattina vediamo proprio vedere come avviene la chiamata alla missione, qual è la prassi del mandato, qualcosa di molto importante, che investirà poi l'opera di Paolo e altri con lui. Ma ancora questa volta vediamo lo Spirito Santo come protagonista. Sarà lui a stabilire ogni cosa. Ma prima di addentrarci nel testo, volevo farvi una domanda. Se doveste spedire un documento importante o un passo importante e volete assicurarvi che questo arrivi a destinazione, che cosa fareste? Dove andreste? Andreste le poste italiane? Non andreste le poste italiane, sì, sappiamo che lo porto DHL, sì, sponsorizziamo altri. Cioè, generalmente si usa la posta italiana, sì, per fare la famosa raccomandata, perché ci chiedono a volte di mandare la raccomandata. Perché noi siamo questo strumento? Perché vogliamo essere sicuri, garantirci che il documento importante arrivi a destinazione. Quindi andiamo al nostro ufficio postale con la nostra busta, col documento dentro, scriviamo il destinatario e il mettente, paghiamo e sperando che in tempi brevi arrivi a destinazione. E noi stamattina vedremo che abbiamo a che fare con un pacco, un documento importante che vogliamo raccomandare. Abbiamo quindi le nostre Bibbie in Atti al capitolo 13. Leggiamo i primi tre versetti, Atti 13. Nella chiesa che era ad Antiochia c'erano profeti e dottori, Barnaba, Simeone, detto Niger, Lucio di Cirene, Manaem, amico d'infanzia di Erode, il tetrarca, e Saulo. Mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato, pregato e imposto loro le mani, li lasciarono partire. Ho intitolato questo messaggio posta raccomandata. E il tema che vogliamo trattare appunto è la prassi del mandato, come avviene la chiamata alla missione. E vedremo stamattina tre punti, che sono il presupposto, la chiamata vera e propria e l'azione. Abbiamo lasciato Paolo e Barnaba a Gerusalemme, tornano quindi ad Antiochia. nella chiesa che era Antiochia, dice qui la parola. Perché è importante Antiochia? Antiochia è una chiesa cardine perché in questa chiesa erano stati formati dei discepoli e funge un po' da trampolino di lancio verso le missioni, perché poi da lì partono i missionari verso il resto del mondo conosciuto allora per particolari compiti, particolari missioni. Leggiamo un versetto che identifica la chiesa Antiochia anche per un'altra particolarità, se vi ricordate. Al capitolo 11, sempre di Atti, al versetto 26, leggiamo: essi parteciparono per un anno intero alle riunioni della chiesa e istruirono un gran numero di persone. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. Interessante, eh? Storico, solenne, importante, sono tappe storiche. E chi c'erano ad Antiochia? C'erano profeti e dottori. Chi erano i profeti e i dottori? I profeti e i dottori erano particolari credenti che avevano dei particolari doni, e quest'ordine di importanza lo ritroviamo poi espresso in Paolo nella lettera ai Corinzi. Leggiamo subito in Prima Corinzi, al capitolo 12, versetto 28, vi faccio spogliare un po' oggi perché non abbiamo la protezione. Prima Corinzi, capitolo 12, versetto 28, e Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi miracoli, poi doni di guarigioni, assistenze, doni di governo, diversità di lingue. Vedete, questa sequenza esprime e un'importanza dei doni, ma soprattutto anche una successione storica, perché in Atti vediamo espletati questi doni dagli apostoli e adesso abbiamo i profeti e i dottori. Vedete come c'è una sequenza non data a caso. Il Signore ha preparato ogni cosa in un modo perfetto. E come vediamo questa cosa nella Chiesa in Atti o nelle varie comunità che vediamo nel libro degli Atti? E qui abbiamo forse una concezione un po' troppo ristretta del profeta, come colui che profetizza, colui che dice il futuro. In realtà il profeta principalmente è qualcuno che proferisce da parte di Dio, parla da parte di Dio. E quindi immaginate come era importante all'epoca avere credenti nelle chiese che avessero questo specifico dono. Perché dobbiamo immaginare che loro non avevano la parola di Dio come l'abbiamo oggi, non l'avevano a portata di mano tutti quanti, non avevano il loro smartphone con la loro ultima versione aggiornata, ma soprattutto non l'avevano aggiornata per il fatto che ancora non era completa di ogni sua parte, così come l'abbiamo noi. Il canone era ancora stato completato, lo stavano facendo loro, lo stavano vivendo. Non era completa di ogni parte ancora, perché è stata scritta da parte di Paolo, di Pietro, di Giovanni, di quanti altri hanno scritto le epistole. Non avevano la parola nella sua interezza, la sua completa rivelazione. E quindi non era facile per loro capire sempre in modo assoluto la volontà di Dio. C'erano bisogno quindi di fratelli che avevano questo particolare dono, perché potessero esprimere in un modo chiaro, assoluto, la volontà di Dio. E la maggior parte dei teologi, e non, ritengono che questo dono ormai si sia estinto, che non ci sia più stato esercitato, non ci sia stato più bisogno, ma per il motivo che dicevo prima, perché non avevano il canone, ma anche per un altro motivo, perché all'interno della parola noi abbiamo le profezie che sono state espresse da parte di alcuni autori, ma dal Signore Gesù stesso. Vediamo tra un po' un verso che dice questo. Altri invece ritengono che i profeti ci sono ancora persone che parlano non solo da parte di Dio, ma che predicono il futuro, dicono cose che avverranno. Io personalmente sono molto scettico a questa posizione, proprio per il motivo che dicevo prima. Abbiamo le profezie, le abbiamo adesso, nella sua completezza, non abbiamo bisogno che altri ci dicano il nostro futuro, non ci sarebbe il concetto di fede. Leggiamo un passo in Matteo, Vangelo di Matteo, al capitolo 24, leggiamo i versetti 29 e 30. Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora apparirà dal cielo il segno del Figlio dell'uomo. E allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Vedete, qui c'è una profezia chiara, il Signore Gesù che verrà sulle nuvole in potenza e in gloria, preceduta dai segni che noi tutti possiamo vedere. Ancora non si sono avverati, ma ci saranno dei cataclismi di una certa portata che preannunciano la venuta del Signore. Noi aspettiamo con ansia quel momento, vero? E abbiamo queste profezie, non abbiamo bisogno di altro. Abbiamo già quello di cui abbiamo bisogno, di quello che dobbiamo sapere oggi noi. E comunque, se mai si dovesse affacciare un profeta, oltre di uno totale, noi abbiamo ancora un sistema valido, antico ma valido, per definire se la profezia è da Dio. È molto vecchio questo sistema, ma ha ancora la sua efficacia. In Deuteronomio, al capitolo 18, versetto 22, leggiamo: quando il profeta parlerà in nome del Signore e la cosa non succede e non si avvera, quella sarà una parola che il Signore non ha detta. Il profeta l'ha detta per presunzione. Tu non lo temere. Poi abbiamo i dottori in questa chiesa. I dottori sono coloro che sanno insegnare, coloro che conoscono bene la parola, coloro che hanno approfondito lo studio della parola, che sono andati in fondo, hanno scavato e hanno il dono di trasmettere questa conoscenza. Hanno la capacità di spiegare. Questi sono i dottori. E questi dottori direi che possiamo riassumere un po' la loro definizione come coloro che sarebbero dare la risposta, qualsiasi risposta alle domande su Dio e sulla parola di Dio. E qui abbiamo un elenco di personaggi in Antiochia, e Luca qui ci tiene ad enumerarli in un modo così specifico, persone magari di nomi che adesso vedremo che neanche conosciamo, non sappiamo molto di loro, anzi assolutamente nulla. Abbiamo Barnaba, che abbiamo già visto in precedenza, nei capitoli precedenti, ricordate? Come veniva definito Barnaba? Qual era il suo appellativo di Barnaba? Grazie. Leggete in Atti, nel libro degli Atti, versetto 36 del capitolo 4, figlio della consolazione, già dice tutto, grazie Gianni. Poi abbiamo Simeone, che ha un soprannome particolare, Niger, che in latino vuol dire nero, quindi probabilmente lui era di pelle nera, quindi probabilmente veniva dall'Africa, da una delle chiese del Nord Africa, no? Ed è interessante che se fosse così, come questo va ad esprimere, a sottolineare che il Vangelo è veramente per tutti, per ogni popolazione, per ogni nazione, non è una prerogativa soltanto del popolo di Israele, come molti credevano. Vi ricordate che Pietro ha dovuto un po' combattere contro questa cosa, no? Nella chiesa... Un attimo, un momento di fagliare. Qualche capitolo prima ho avuto questo problema, in una chiesa in cui c'era la difficoltà di credere che il Vangelo fosse veramente per tutti. E Pietro stesso aveva qualche difficoltà. Ad ogni modo, torniamo a noi, abbiamo Lucio di Cirene, di lui invece non si sa nulla, quindi è inutile che andiamo a indagare, è soltanto uno dei personaggi che era lì. Poi abbiamo Manaem, è interessante che qui Luca dice che era amico di infanzia di Erode il tetrarca, e le congetture ci dicono quindi che lui ha avuto una conversione in tarda età. Immaginate che prima questa amicizia, no? Forse erano anche, avevano la stessa balia magari, e magari la madre di Manaem era la balia anche di Erode. Quindi ricevette il Signore Gesù, quest'uomo, immaginate questa conversione che peso poteva dare sulla vita di quest'uomo che conosceva Erode, come questo l'abbia cambiato, come ha cambiato anche il rapporto, no? Verso un personaggio così importante come Erode. E infine abbiamo Saulo. E di Saulo abbiamo parlato, conosciamo. Dunque, questa è la situazione che troviamo in Antiochia, una fotografia che ci permette di capire quali erano i presupposti di quello che sarebbe successo da lì a poco, la chiamata vera e propria. E infatti, mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse. Quindi loro stavano facendo un culto, più o meno come possiamo farlo noi oggi, e stavano digiunando. Il testo non ci dice perché stavano digiunando. possiamo immaginare perché stavano digiunando, perché stavano cercando la volontà del Signore, in quel senso, parliamo di missione, e sicuramente stavano digiunando per un obiettivo preciso. Ma la cosa certa invece era che in quel momento lo Spirito Santo parla. E qui la domanda viene spontanea: come parla lo Spirito Santo? In che modo? Come si esprime? Eppure qui ci sono tante teorie in merito, così come per le profezie, lo Spirito Santo ancora parla, ancora investe di particolari funzioni dei più o meno ministri di Dio. Lasciamo questo tipo di discussioni, ma vogliamo un po' rimanere sul nostro testo e ribadire ancora una volta che lo Spirito Santo sta agendo in un modo specifico, particolare, transitorio in questa fase delle chiese. Questa è una fase che di passaggio, ok? Per cui il modo in cui sta agendo qui lo Spirito Santo non è detto che si possa ripetere anche in futuro. Io non ho difficoltà di pensare che in quel momento loro effettivamente hanno sentito una voce. Un'esperienza del genere è successa anche a Paolo, se ricordate, sulla via di Damasco, no? Lui ha sentito una voce. Quindi potrebbe essere successo proprio questo. Una cosa è certa, che lo Spirito Santo si esprime come vuole. Innanzitutto attraverso la sua parola, che come ricordiamo non era nella sua completa interezza come l'abbiamo noi oggi. Ma si esprime anche attraverso situazioni, circostanze particolari, coincidenze, o anche altre persone che ci parlano da parte di Dio. Da parte nostra invece c'è una parte particolare, perché noi dobbiamo essere correttamente ricettivi, dobbiamo sfrollarci di ogni pregiudizio, dobbiamo essere aperti a quello che il Signore vuole dirci in quel particolare momento della nostra vita o della nostra Chiesa, la fase che sta vivendo la nostra Chiesa. Dobbiamo conoscere la parola per capire che quello che sentiamo sia veramente volontà di Dio, la possiamo veramente applicare, aperti ad ogni esperienza e pronti ad agire. E vediamo come in Antiochia erano stati pronti ad agire, furono pronti. Mettete da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Interessante vedere come lo Spirito Santo scelga proprio Barnaba e Saulo, e da quello che leggiamo dalla parola diremo i pezzi da 90 va a scegliere. E anche se poi Barnaba e Paolo poi ebbero anche delle divergenze, potete leggere a casa sempre in Atti, capitolo 15, versetti 36 e 40, no? Ed era abbastanza logico che la scelta ricadesse verso coloro che avevano già una certa esperienza, una certa conoscenza anche per la missione. Ma come pensate che la Chiesa abbia preso questa notizia, sentendosi privati di due elementi come loro? E come ci sentiremo noi nelle loro condizioni? Una Chiesa ancora giovane, ha bisogno di formazione, ha bisogno di aiuto da parte di chiunque, soprattutto persone che hanno di quel calibro. Allora, al posto loro cosa avremmo fatto noi? Parliamoci chiaro, se noi dovessimo liberarci di due collaboratori, noi tenderemmo a mandare coloro che sono sì validi, sì abili per quel tipo di compito, però magari quelle persone che tutto sommato potremmo anche farne a meno. Questo è quello che pensiamo noi e quello che faremmo noi, ma non è così quello che fa Dio, come agisce Dio, e meno male. Dio ha fatto diversamente. Ha scelto coloro che erano più adatti in quel momento per quei particolari compiti. E questo non va a squalificare coloro che sono rimasti, quegli altri tre di cui abbiamo parlato prima. È soltanto che in quel momento, evidentemente, Paolo e Barnaba non potevano stare lì, dovevano andare fuori. Ok? E chi rimaneva era più adatto a far fronte alle varie difficoltà che si possono incontrare in una chiesa nella quotidianità. E quindi erano loro che dovevano rimanere. Lo Spirito Santo agisce in questo modo. Noi non sappiamo perché. Noi siamo chiamati a fare dei compiti. E a volte non ci diamo tante spiegazioni. Ci vorremmo dare tante spiegazioni per come agisce lo Spirito, ma non troviamo le risposte. Però succede che, ecco, qualcuno della Chiesa parte, deve andare per altri compiti. E noi qui abbiamo avuto un'esperienza simile alcuni anni fa, per chi c'era, per chi si ricorda, con Mark Desler, che era stato preso da un'altra chiesa, la chiesa di Due Leoni, che per chi non lo sa si chiama così perché, non perché ci sono due fiere, ma perché il quartiere sulla Casilina che si chiama così, e ci è stato dato perché ci aiutasse in quel momento, in quella fase particolare della nostra chiesa di Dragona. E per conosciuto Mark, si ricorda di che bel aiuto è stato per noi, per ognuno di noi. E mi ricordo le parole di Luigi Dettori, che all'epoca era anziano di quella chiesa, ci disse che noi abbiamo dato un elemento valido, ci siamo privati di un elemento valido come Mark, e aveva ragione. E poi a nostra volta è stato il nostro turno, quando abbiamo visto Mark e la sua famiglia partire. Non siamo stati noi a mandarlo via, ma andato via per altri motivi, però è stato veramente un grosso dispiacere, perché insomma è stata una grande perdita per la nostra chiesa, tra le file dei nostri collaboratori, senza nulla togliere i presenti che erano allora e che già facevano un lavoro, però ci sentiamo un po' questi sentimenti, no, che arrivano per noi. L'opera alla quale li ho chiamati, qual era quest'opera? Boh, loro non sapevano, Antiochia non sapevano questo. E questo va a rimarcare che anche questo è un altro passo di fede per coloro che mandavano e coloro che erano mandati. Non sapevano a cosa andavano incontro. Vedremo tra un po' il commiato, ma non era facile. C'erano tante cose che dovevano essere stabilite in un ambiente abbastanza ostile poi, e non con i mezzi che abbiamo oggi. Terzo punto che vogliamo vedere è la conseguenza necessaria dell'azione che in Antiochia stavano accingendosi a fare. Quindi, saputa la notizia, si preparano per la partenza. E la preparazione non consisteva tanto nel fare le valigie e i bagagli, perché non è che avessero molto da portare con loro. Ma cosa fanno nella preparazione? Digiunano. E questa volta digiunano per un obiettivo ben preciso. Conoscono da cosa stanno digiunando. Soprattutto pregano. Pregano per coloro che stavano per partire. E poi fanno una cosa strana, che poi strano non è, è quella di imporre le mani. Cosa vuol dire imporre le mani? Imporre le mani non è un atto magico che si compie da qualcuno verso qualcun altro, non è una trasmissione di un fluido particolare, assolutamente. È semplicemente un modo figurativo di dare la propria benedizione e la propria approvazione per quello che si stava per fare. E fa sentire l'impegno di continuare a pregare per coloro che stavano per partire. Fa sentire la loro presenza in qualche modo, perché non era facile poi rimanere in contatto. Quindi dare l'approvazione, dire ok, noi siamo con voi, non siamo fisicamente, ma siamo col pensiero, con la preghiera con voi. È importante stabilire questo, dare un'impronta così particolare. Quindi, dopo tutto questo, la parola ci dice, li lasciarono partire. Lasciarono partire si intende, a parte il commiato, no, vero e proprio, con qualche lacrima, immaginate un po' la scena, ma anche liberare delle varie attività e vari impegni che avevano Barnaba e Saulo nella chiesa di Antiochia. Questo è quello che vediamo come prologo a quello che sarà poi la missione, così come leggiamo anche nel resto del libro degli Atti. E qui vediamo come l'autore mette in evidenza quanto sia importante stabilire le giuste regole per il mandato, i giusti presupposti. Anche perché, come abbiamo già detto, è lo Spirito Santo che ha mandato. Lo leggiamo subito al versetto 4, il versetto successivo, ad esempio in Atti 13. Essi dunque, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e da lì salparono verso Cipro. E usando un po' la metafora della posta raccomandata, abbiamo identificato la lettera e il documento con i missionari. Il servizio postale, efficiente o meno, la rassicurazione, ecco, con lo Spirito Santo, e il costo, chi è che paga? Perché c'è qualcuno che deve pagare, perché le poste italiane non lo fanno certo per beneficenza, no? Ebbene, c'è qualcuno che ha già pagato per questo, ha già pagato perché questa rassicurazione ci fosse. Lo Spirito Santo è già lì pronto, è lui che ho fatto già tutto quanto. E se da una parte c'è l'opera dello Spirito Santo, dall'altra c'è la parte nostra, anche noi dobbiamo avere qualcosa da dare, la nostra disponibilità, la nostra intenzione di partire alla missione noi stessi o di far partire qualcuno per un compito specifico. Dobbiamo essere disponibili a favore della chiamata. Guardare un pochettino un po' più avanti, non rimanere magari tutto quanto aggrappato a noi, non vogliamo rilasciare nulla, ma lasciare andare per un compito particolare. E dico, grazie a Dio che c'è qualcosa da fare anche da parte nostra. Deve esserci. Il Vangelo non è gratis. C'è chi ha pagato per questo Vangelo. C'è chi ha pagato per la salvezza. E chi paga anche per portarlo. E qui interveniamo noi. La nostra disponibilità, il nostro impegno. E se permettetemi l'espressione, se Gesù è la merce, noi siamo il veicolo che trasportiamo. C'è il Vangelo e ci siamo noi. Vuoi essere un veicolo efficiente o una carretta inaffidabile? Vogliamo pregare. Signore, abbiamo visto come la tua opera è grande, come tu non lasci nulla al caso, come ogni cosa viene seguita da parte tua, come tu, Signore, sei l'artefice di quest'opera magnifica che è il portare il Vangelo. Signore, noi siamo degli strumenti, le tue mani, abbiamo la nostra responsabilità, il nostro impegno, tu Signore hai preparato ogni cosa, tu scegli chi mandare e chi non, tu scegli cosa fare e cosa non. Noi vogliamo essere attenti a seguire la tua volontà, disponibili a essere mandati, privarci di qualcosa, sia di materiale che di affettivo, perché il Vangelo venga sparso in tutte le genti. Questo era chiaro nella chiesa di Antiochia, Signore, vogliamo che sia chiaro anche nella nostra chiesa qui a Dragona, in ogni altra chiesa che vuole fare la tua volontà. Benedici, Signore, coloro che partono, coloro che mandano anche, Signore, con scopi differenti, con impegni differenti, ma che entrambi concorrono all'espansione del tuo Vangelo. Ti benediciamo, nel nome di Gesù. Amen.